Ciao, state ascoltando Mellon, il podcast di TEDx Perugia. Ma cosa vuol dire Mellon? In greco antico voleva dire futuro, in elfico pare voglia dire amico. Ma per noi oggi sono 20 interviste, tantissimi ospiti e un solo obiettivo: sfatare il mito secondo il quale in Umbria, per noi giovani, non c'è futuro. Io sono Alessandro Vagni e vi accompagnerò in questo viaggio. Buon ascolto. Tutti quanti, almeno una volta nella propria vita, sono stati in edicola, quel luogo magico dove da bambini si compravano le figurine dei calciatori e da adulti il giornale e ogni tanto qualche rivista. Beh, oggi parliamo di edicole, ma non di quelle che conoscete, anzi, vi sfido a trovarne una più particolare di questa. Lui è Antonio Brizzioli, uno dei fondatori di Edicola 518. Ciao Antonio.
Ciao a tutti.
Bene, dici qualcosa di te, chi sei, che cosa fai e che cosa vuoi diventare?
Ma guarda, io sono originariamente uno studente laureato in lettere, storia dell'arte, con insomma, ecco, il mio interesse, le mie prime esperienze lavorative sono state appunto nell'ambito dell'arte contemporanea, che era originariamente il campo che mi interessava. Poi nel 2014, insieme a un gruppo di amici, colleghi, parte dei quali ancora lavorano con me, ho creato questo gruppo di lavoro che si chiama Emergenze, che è un progetto artistico editoriale che si sviluppava a suo tempo intorno a un'omonima rivista sul territorio della città di Perugia. Il punto di svolta di questo processo è arrivato nel 2016, quando abbiamo acquistato un'edicola abbandonata nel cuore del centro storico di Perugia, e che è quella che oggi è Edicola 518. Allora un giornalaio abbandonato da oltre un anno, che era chiuso, come ormai un po' tutte le edicole italiane stanno chiudendo, a un ritmo di circa 2 al giorno, una sorta di estinzione dichiarata. E poi intorno a questa edicola abbiamo iniziato, ovviamente, come dicevi già te, non certo a fare un'edicola tradizionale, ma a concepire un progetto radicalmente differente, non solo a livello commerciale, nel senso che vendiamo delle pubblicazioni che non sono quelle delle edicole normali, ma anche culturale, perché intorno a questa edicola abbiamo creato una serie di progettazioni che riguardano anche lo spazio pubblico circostante, quindi cicli di presentazioni, eventi a cielo aperto, pubblicazioni sul territorio vendute dall'edicola, eccetera eccetera. Quindi questo è un po' il lavoro che oggi faccio, insomma, insieme ad altri.
Come nasce ce l'hai già un po' spiegato, però cos'è che effettivamente la rende un'edicola diversa dalle altre? Cioè, immagino tu non venda giornali o insomma altre cose simili.
No, esatto, noi la prima cosa che abbiamo fatto quando abbiamo preso questa edicola è stata un po' rinunciare a tutto quello che è la dotazione abituale delle edicole, quindi non vendiamo quotidiani, non vendiamo riviste di largo consumo, ci siamo distaccati da quella che è la distribuzione editoriale di larga scala che coinvolge appunto tutte le edicole propriamente dette, e abbiamo iniziato a fare ricerca su un tema che invece ci interessava fortemente già da prima, che era quello dell'editoria indipendente, quindi magazine internazionali ma anche nazionali, magazine indipendenti di grossa qualità su vario argomento, una selezione non quantitativa ma qualitativa, quindi che non riguarda semplicemente gli argomenti da cui siamo partiti, quindi certamente arte, design, architettura, però c'è analogamente anche roba magari di cibo, cucina, vino, politica, illustrazione, c'è di tutto, ma selezionato sull'adagio e sulla base della qualità editoriale, della qualità anche proprio estetica dell'oggetto, della piacevolezza insomma nel toccarlo, eccetera eccetera. Dopodiché ci abbiamo anche una parte di libri, ma anche lì una selezione di saggistica che parte dagli editori più interessanti a nostro avviso dello scenario nazionale, e la cosa importante è che tutte queste pubblicazioni vengono intercettate con un rapporto diretto, quindi senza distributori, senza intermediari, modalità di gestione della filiera molto diretta e molto anche tutto sommato efficace, nel senso che oneri e onori si dividono 50% fra il libraio e l'editore, e è secondo noi anche il modo in cui questo tipo di attività possono e devono funzionare.
La cosa della qualità sopra la quantità è sicuramente particolare quanto bella e interessante. E io mi chiedo, cosa si fa effettivamente dentro l'edicola? Cioè, come si svolge, possiamo dire, la tua giornata tipo? E hai parlato anche prima di numerosi progetti a cui prendete parte anche a livello territoriale. Quali sono i principali? Come li gestisci?
Sì, la giornata in edicola è interessante. Ora, bisogna dire che adesso da oltre un anno abbiamo anche uno spazio parallelo all'edicola che si chiama Paradiso 518, che è sostanzialmente uno spazio al chiuso, che per noi è ufficio, magazzino, è un prolungamento anche della parte libraria dell'edicola, e quindi ci rende un pochino più tranquilli perché ci passiamo, insomma, gran parte del nostro tempo. Però, ecco, fino all'anno scorso, per 3 anni, abbiamo fatto gli edicolanti a tempo pieno, ovviamente con qualche vantaggio rispetto all'edicolante normale, nel senso che siamo aperti come un'attività commerciale, come un negozio e non come un'edicola, quindi non ci alziamo la mattina alle 5 non avendo la schiavitù, diciamo, dei quotidiani. Però detto ciò, è una vita comunque particolare, per certi versi estrema, perché comunque freddo, caldo, pioggia, neve, seppur raramente è capitato, ti pone all'aperto e quindi insomma è uno stile di vita provante. Non hai il bagno, questo va sempre sottolineato, quindi sei sempre ospite.
È vero, non ci pensavo.
Che ti ospita per i suoi bisogni primari. E la cosa bella che c'ha rispetto anche appunto al negozio tipo quello che gestiamo adesso è che effettivamente l'edicola è proprio uno sportello, cioè sta sulla pelle della città, cioè non c'ha quel filtro anche che comunque la porta di un negozio banalmente rappresenta, che fa sì che entri soltanto chi è almeno minimamente curioso e interessato. L'edicola è proprio un'attività filtro zero, quindi al di là della tua clientela, al di là delle persone interessate alla parte commerciale o alla parte culturale, ti becchi anche le persone disinteressate, i critici, i polemici, i perditempo, dei personaggi insomma leggendari che stanno in città, ti becchi un po' tutto, ecco, tutto il pacchetto. E questo secondo me è molto interessante, poi alla fine anche come esperienza umana. Non ho risposto alla seconda parte. Progetti legati al territorio. Allora, noi dal primo anno di Edicola 518 teniamo un ciclo di eventi stagionali che vanno nei mesi, diciamo, teoricamente caldi, quindi più o meno da maggio fino a inizio ottobre, che si chiama 4 metri quadrati di spazio infinito, che è appunto questo slogan un po' provocatorio che ci portiamo appresso dall'inizio. 4 metri quadrati è la misura fisica dell'edicola e un po' lo spazio infinito rappresenta l'ambizione di voler lanciare, a partire da uno spazio minimo, un progetto così ambizioso. E effettivamente noi, partendo molto spesso da libri, perché poi è quello che è anche il nostro lavoro, però a partire da dei libri, da dei titoli, lanciamo delle sfide a tutto tondo, quindi dei dibattiti sulla pelle della città che riguardano anche questioni di interesse comune, quindi la gestione della città, ovviamente aspetti artistici, politici, insomma abbiamo ospitato veramente tanti artisti e intellettuali da tutta Italia e ogni tanto anche da fuori Italia, quindi questa è diventata una cosa per noi rappresentativa e di anno in anno è sempre più partecipata, non solo in termini numerici ma anche in termini proprio di partecipazione al dialogo, alla preparazione, all'organizzazione, alla costruzione della cosa. Secondo me è diventato un momento ormai rappresentativo un po' della vita culturale, se non altro perugina, ecco, ma per certi aspetti non solo. Poi adesso, a parte le particolarità dell'anno in corso, di norma partecipiamo a un sacco di fiere e presentazioni in tutta Italia, insomma.
Certo, no, sicuramente non è da tutti tenere così tanto anche al territorio circostante, al quartiere, alla città, diciamo, in cui si opera, quindi questa è una cosa molto bella. Spostiamoci un attimo nel campo social, dove appunto siete effettivamente molto seguiti. Come si gestisce, no, la comunicazione di un profilo così di nicchia, però allo stesso tempo anche che piace molto alle persone? Come si gestisce per renderlo il più possibile appetibile, no, al grande pubblico? E quali sono secondo te i vantaggi della comunicazione online per una piccola impresa come la vostra?
Sì, allora, sul come, sinceramente faccio sempre un po' fatica a rispondere, perché banalmente noi proprio lo facciamo in maniera estremamente spontanea, cioè la regola che ci siamo dati all'inizio, forse quella che ha pagato, è di gestire proprio il profilo del tra virgolette aziendale come fosse un profilo personale, quindi filtro zero o quasi zero, raccontando un po' non solo le pubblicazioni ma anche chi siamo, quello che accade in città, nella strada dove operiamo, nell'edicola, intorno all'edicola, nei giardini, insomma coinvolgendo un po' i volti che fanno poi parte della nostra vita, che sono i collaboratori, la gente con cui lavoriamo, i nostri amici.
Quindi un po' un dietro le quinte del vostro lavoro, quasi.
Esatto, 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 esatto. E questo effettivamente effettivamente ha creato un rapporto molto stretto, no, con chi ci segue, perché poi effettivamente certo. È diventato un po' un luogo per certi aspetti mitico, no, per chi segue queste cose. Infatti è una conoscenza che molto spesso, è vero, parte dal social, ma poi si traduce in realtà, nel senso che la gente poi ci conosce magari attraverso i social e alla prima occasione ci viene a trovare, così come viceversa capita l'esatto opposto, ovvero la gente ci conosce insomma fisicamente, essendo di passaggio a Perugia, ok, e poi non vivendo qui ci continua a seguire tramite i social e ci si mantiene il rapporto insomma molto molto stretto. E quindi raccontiamo noi e raccontiamo ovviamente anche sempre i libri, le pubblicazioni, le cose che avvengono. È ovvio che c'è un feedback anche a livello commerciale, di vendite, ok, perché i social ormai sono importanti anche da quel punto di vista, però insomma è tutto molto molto organico e molto poco forzato, ecco. Diciamo che nel nostro caso penso che i social siano null'altro che un amplificatore di ciò che realmente avviene sul territorio, ecco.
Giusto, è quello che dovrebbe essere, diciamo. E senti, durante la quarantena, ma immagino anche in questo strano periodo di chiusure e non chiusure, siete stati però aperti. Come avete fatto a livello legale, no? E cosa avete fatto nel concreto, anche un po' per passare il tempo, immagino.
Sì, allora, a livello legale è molto semplice, nel senso che ogni volta che tu vedi che esce qualche decreto, dice sempre chiude tutto tranne le edicole. Cioè le edicole sono un po' come i supermercati, quelle sono considerati un po' un'attività di base che non chiude mai, e noi effettivamente, okay, operando a tutti gli effetti con licenza da edicolanti, abbiamo diritto all'apertura sempre, insomma, in qualunque momento storico. Che cosa abbiamo fatto nella pratica? Per forza di cose abbiamo lavorato molto sull'online. Noi da oltre un anno sul nostro sito edicola518.com abbiamo un e-commerce che è insomma molto frequentato dalle persone che stanno dietro a quella che noi chiamiamo la bella carta, e niente, quindi abbiamo potenziato molto quell'aspetto là, lavorato molto sui social, raccontavamo le pubblicazioni e cercavamo di venderle online. Effettivamente c'è stato un feedback molto alto. Online si poteva operare perché comunque i corrieri erano attivi, quindi avevamo un corriere che veniva a prendere gli ordini tutte le mattine, arrivavano insomma in uno, due, massimo tre giorni ovunque in Italia e anche in Europa. La parte commerciale del lavoro è stata questa. Ovviamente sì, è stato significativo per noi poterla fare nei nostri spazi, il paradiso e l'edicola, perché dal lato ci ha dato esatto la possibilità di uscire da questa catena infernale dello smart working, che molto spesso è poco smart e molto frustrante.
È vero.
E poter insomma lavorare qui di persona. E in secondo luogo anche un po' tutta la parte mediatica, di racconto, social mediatica, chiamiamola come vogliamo, è stata sempre un po' ambientata, no, nei nostri luoghi, quindi non dirette da luoghi asettici, ma effettivamente la gente ci ha identificato con un luogo fisico. Questo insomma ha potenziato molto, secondo me, anche la parte comunicativa e narrativa di quella fase storica, che poi ecco la descriviamo come passata, ma di fatto è tuttora in corso. Le dinamiche restano quelle.
Sì, è vero. Dato che il progetto è davvero molto interessante, e a me, da quando vi ho scoperto, mi ha preso, proprio come dici tu, vi seguo perché si crea quella cosa, no, anche tramite le storie di vedere, no, sempre cosa succede in ufficio e in edicola. C'è qualcosa che puoi, tra virgolette, spoilerarci? Progetti per il futuro? Altre aperture, cose così?
Ma guarda, noi adesso abbiamo fatto un po' in sordina una inaugurazione, in sordina per il fatto che i tempi consentivano di farlo solo in sordina, abbiamo aperto un corner a Roma. Noi abbiamo da 2 anni un corner a Venezia, a San Polo, che si chiama Magwall, okay, e stiamo sviluppando un po' questa modalità di gestione di uno spazio, tra virgolette, da remoto, ovvero mettendo in campo le nostre competenze e nello stesso tempo adoperando un po' una gestione a distanza come corner all'interno di uno spazio che già esiste. Nel caso di Venezia è un negozio che si chiama Declare, che fa borse e oggetti di design molto belli, e invece a Roma abbiamo inaugurato questo spazio dentro questa galleria molto bella dietro Campo dei Fiori, si chiama Contemporary Cluster, e un intero piano di questa galleria dei 4 piani è dedicato insomma alla nostra bella carta. E quindi questa è una sfida che è quasi una sfida per il futuro, nel senso che poi per adesso abbiamo appunto gettato il seme, ma è stato possibile fare una minima parte di quello che avevamo in mente, quindi una serie di eventi su Roma e di iniziative legate all'editoria indipendente. Quindi sicuramente non appena sarà possibile riprenderemo questo discorso, e stiamo portando avanti molto la parte editoriale. Usciremo di qui a fine anno con 2 pubblicazioni, volume 2 di Lezioni d'Anarchia, che è un progetto appunto molto interessante, che che portiamo avanti da ormai 3 anni, mm-hmm, in collaborazione con la casa editrice Eleutera, e sono appunto trascrizioni di incontri che avvengono realmente qui nei nostri luoghi che descrivevo prima. Oh, quindi porteremo avanti la parte editoriale e porteremo avanti la parte un po' di diffusione, e poi si vedrà. Devo dire che è un anno in cui per fortuna ci stiamo navigando bene in queste non poche difficoltà, però ci siamo imposti proprio un livello di pianificazione quasi alla giornata, nel senso che tutti i piani a lungo termine che avevamo fatto sono stati di necessità rimessi in discussione, quindi abbiamo detto facciamo di mese in mese quello che si può fare, siamo comunque da questo punto di vista agili, cioè abbiamo una struttura per fortuna leggera che ci permette di ripianificare giornalmente e vediamo un po' dove si va. Ecco, per il momento per fortuna stiamo non solo in piedi, ma è stato quasi per paradosso un anno di crescita, nel senso che c'è stata molta attenzione su di noi, è aumentata ulteriormente la visibilità mediatica e anche di conseguenza tutti gli altri aspetti più strettamente commerciali, quindi insomma da qui sicuramente ripartiremo non appena sarà possibile con una serie di iniziative fisiche, perché poi a noi ci piace come a molti, grazie a Dio, ancora l'incontro, insomma.
L'incontro dal vivo. Sì, no, assolutamente. Infatti la base c'è tutta per ripartire. E senti, concludo con la solita ultima domanda. Giovani e futuro, quindi che cosa ne pensi del ruolo dei giovani di oggi, che detto così vuol dire tanto ma niente, e perché tutti dicono che non abbiamo futuro, e cosa pensi voi abbiate fatto per dimostrare il contrario?
Ma allora, io penso che innanzitutto i giovani il futuro ce l'hanno anche per forza, nel senso, no, che poi è un fatto anche proprio strettamente anagrafico, no? Quando te vogliono convincere che non c'è futuro, mm-hmm, insomma il futuro ci sarà. Pure che fosse apocalittico, il futuro
qualcosa da fare,
il futuro ci sarà, e di conseguenza io penso che per forza il mondo sarà affidato ai giovani. Io vedo in realtà che ci stanno delle energie positive, l'ho sempre viste, lo dimostra anche banalmente la forte curiosità che c'è sempre stata verso di noi, ma è una curiosità che si traduce anche, non è una curiosità esotica, cioè noi abbiamo una clientela di tutte le età, ma ci sono tantissimi giovani universitari, liceali, eccetera, eccetera, che comunque ci seguono, che vengono agli incontri, che comprano i libri, che si interessano a determinate anche tematiche impegnate. Cioè io penso che ci sia una forte ricerca. Chiaro è che stiamo in delle condizioni talmente inedite e complicate che c'è anche un forte smarrimento. Ecco, a me in questo anno non ti nego che mi sarebbe, insomma, piaciuto vedere qualcosina di più, ecco, anche a livello di mobilitazione, a livello di nuovi linguaggi, di nuove idee, invece vedo molta passività, però
sì,
sono sempre comunque cicli, quindi non è che i giovani sono morti, i giovani probabilmente il loro futuro saranno costretti ad averlo quando capiranno che verrà a mancare sempre più terreno sotto i piedi, quando anche determinate dinamiche economiche saranno definitivamente portate all'estremo, a quel punto qualcosa si muoverà, qualche cambiamento ci sarà, e insomma speriamo che chi ha energie buone da spendere le metta in campo. Insomma, noi ci muoviamo in questo senso qua, tanto oggi secondo me tutto quello che puoi fare è questo, che non è poco, cioè dare un tuo contributo sensato, etico, paziente, nella direzione che pensi sia quantomeno non sbagliata, ecco, si vedrà. Io comunque sono uno fiducioso, cioè resto sempre abbastanza sconcertato quando sento anche discorsi di persone che poi soprattutto sono i vecchi, no, che ti dicono che i giovani sono tutti rincoglioniti o che, cioè, o che non avranno futuro, cioè mi sembra anche un discorso profondamente egoistico, no? Cioè questo discorso dei vecchi,
sì,
che se vorrebbero portare via il mondo con loro, insomma il mondo,
esatto,
per forza di cose li supererà, e
sì,
qualcun altro dovrà prendersi delle responsabilità, se poi sarà in grado, non sarà in grado e come sarà in grado lo diranno come sempre i tempi, insomma è inutile divertirsi a fare i profeti, però sicuramente per lavorare soprattutto nella sfera culturale, artistica, che è quello che poi facciamo noi, al di là dei risvolti imprenditoriali, noi siamo degli artisti in un certo senso, per fare questo, cioè, devi sempre partire dalla fiducia nell'uomo, anche quando sembra facilissimo perderla, la devi sempre in qualche modo conservare, perché se perdi quella vai a recidere alla radice ogni tua possibilità possibilità, no?
Beh, che dire, è stato veramente un piacere averti qui in modo virtuale. Avrei preferito, insomma, registrare dal vivo, ma ci sono stati alcuni problemi. Però, appunto, consiglio a tutti di andarli a trovare. I ragazzi sono aperti tutti i giorni, sia nel negozio fisico che, come avete sentito, anche in quello virtuale. E vi invito anche, appunto, a seguirli sui social, perché, come avete sentito, sono molto attivi e danno anche ottimi consigli sulla lettura, sulla bella carta, come dicevamo prima. Li trovate quindi sui social cercando @edicola518. E niente, grazie mille e
grazie
buon lavoro.
Grazie mille a te e a presto, alla prossima, buon lavoro a te, a voi.
Bene, per oggi è tutto. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Mellon, il podcast di TEDx Perugia. Online ogni lunedì su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Se vuoi continuare a supportarci, seguici sulle nostre pagine social e sul nostro sito web www.tedxperugia.com. A presto.